your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Era Esther Phillips dall'album Alone Again Naturally del 72, il nostro diciamo inizio di racconto di questa grande artista della quale celebriamo il quarantennale dalla scomparsa, insieme ad un gradito ritorno su radiocittaaperta.it. Fabrizio Spera, che torniamo ad accogliere con grande piacere ai nostri microfoni. Bentornato. Ci sei? Attenzione. Ci sei?
Sì, Sì,
ecco qua, no. Sì, è che c'era un problema con il cursore qui, insomma, la tecnologia ogni tanto, anche la tecnologia ha bisogno delle ferie. Ben trovato, Fabrizio.
Dicevo, grazie dell'invito e ciao a tutti.
Benissimo, allora, in passato abbiamo già avuto occasione di, come dire, avvalerci della consulenza di Fabrizio, abbiamo parlato di artisti dal Sudafrica, abbiamo fatto varie, diciamo, segnalazioni anche di album recenti, come per esempio More Mother, che è stata dalle nostre parti qualche settimana fa, ma adesso invece facciamo un salto nella, diciamo, vocalità, diciamo, nell'arte a volte poco esaltata dalle nostre parti di questa grande artista purtroppo prematuramente scomparsa, Esther Phillips. Parlaci brevemente, insomma, i motivi per i quali abbiamo pensato insieme di parlarne, insomma.
Cercavo di ricordarmi qual è stata la scintilla, come siamo
ma probabilmente certo punto... Scott Heron, probabilmente
tramite forse gli Scott Heron, è possibile. Comunque no, dai, ammetto che io stesso Esther Phillips l'ho conosciuta e iniziata ad apprezzare in tarda età. Ormai si parla di una ventina d'anni fa.
Non è mai troppo tardi.
Però, non è mai troppo tardi, effettivamente. Però sì, non è, in genere non è uno dei primi nomi a saltar fuori quando si parla di musica nera, di cantanti, comunque di grandi personalità. E, comunque, in breve, per così inquadrare velocemente la figura di Esther Phillips, possiamo ricordare che è una cantante di origini texane, nasce nel 32 in Texas, però molto, molto presto si trasferisce con la madre a Los Angeles, in particolare, si fa presto a dire Los Angeles, si trasferisce a Watts, storico quartiere nero di Los Angeles, famoso per le grosse rivolte razziali di metà anni 60. E, Los Angeles in genere viene sempre arriva sempre un po' in seconda battuta quando si parla di musica nera o di musica in generale, musica americana, si parla sempre di altro, New York. New York è sempre al primo posto e ci si dimentica spesso che invece a Los Angeles, dall'altra parte certamente dello stato, certo, del continente, scusa, succedeva qualsiasi cosa.
Per il fatto del cinema, che sembra come se fosse l'unico elemento catalizzatore dell'attenzione in quella città, no?
Ah sì, certo, in questo contribuisce anche, in questa sottovalutazione contribuisce sicuramente anche la potenza dell'industria cinematografica che ha sede lì. E, mentre in particolare negli anni 50 Los Angeles, intorno tra Watts e Central Avenue, che è questa zona anche legata proprio alla cultura nera, c'è una vitalità enorme. In campo jazzistico ricordiamo che in quegli anni lì ci vivono e producono un sacco di grandi musicisti. Mingus negli anni 50 era lì a Los Angeles, Eric Dolphy, Ornette Coleman, anche lui texano di Fort Worth, ma si trasferisce a Los Angeles. L'orchestra di Ellington era di casa, seppur di New York, però si trovava spesso a provare settimane intere a Los Angeles e fornire quindi materiale per tutti i giovani musicisti che si stavano formando in quel momento. Ed Esther Phillips è lì che viene scoperta da Johnny Otis. Johnny Otis, importante figura, compositore, produttore, grandissimo talent scout. dell'epoca. È lui che la scopre e la mette sul mercato, dandogli questo appellativo, perché lei era giovanissima, di Little Esther. E così, diciamo, lei si impone immediatamente, diciamo, lei aveva un modello in qualche maniera, fin dall'inizio, un modello vocale che era quello di Dinah Washington. Dinah Washington, che tra le cantanti di jazz storiche, stiamo parlando di grandi nomi,
come
Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, la Washington, diversamente da queste altre, fin dall'inizio distingue per una vocalità, un timbro e una pronuncia molto più terrena, quindi molto più ancorata alla radice blues, e quindi facilmente poi sviluppabile nell'ambito del rhythm and blues, del soul, eccetera. Questa caratteristica vocale, diciamo, timbrica, di pronuncia, è in fondo anche la stessa caratteristica che distinguerà Esther Phillips, che fin dall'inizio si presenta come una cantante, appunto, dotata di un timbro molto acido, nasale,
inconfondibile, proprio
è inconfondibile, assolutamente, quando la si scopre, assolutamente, e lei veramente usa, cioè, questo timbro poi applicato a una pronuncia e a un intercalare che è molto vicino proprio al parlato, se vogliamo. Lei canta veramente come se ti stesse raccontando una storia. E questo è un altro tratto essenziale.
Sì.
E poi, vabbè, insomma, la sua carriera si sviluppa negli anni, diciamo, un po' tra momenti di grande notorietà e grande riconoscimento, a momenti in qualche modo più bassi, purtroppo spesso dettati dall'uso consistente di droghe, eroina e alcol, che in qualche maniera segneranno un po' la sua vita, la sua carriera. Però, appunto, se vogliamo soffermarci nei momenti clou, possiamo ricordare che giovanissima, nel 64, proprio quindi in pieno periodo Beatles mania, Esther Phillips se ne esce con una bellissima versione di un brano di Lennon McCartney intitolato And I Love Her, che lei traduce in And I Love Him, e incredibilmente sono proprio loro, i Beatles, che la invitano, quando scoprono di questa bella versione di un loro pezzo, la invitano in Inghilterra per partecipare a un programma televisivo, il primo, penso, che si tiene dedicato esplicitamente alla proposta di versioni di brani dei Beatles, che però, appunto, erano ancora in piena attività. Sì, assolutamente, stiamo parlando del 64. E la giovane Esther Phillips si difende benissimo in mezzo a nomi del calibro come Harry Mancini, John Martin, ovviamente arrangiatore che seguiva i Beatles, attori come Peter Sellers, ognuno proponeva una versione, ed è, se andate tutti su YouTube, potrete apprezzare il gustosissimo la gustosissima puntata, presentazione, sì. Di John Lennon stesso che introduce Esther Phillips, onestamente devo dire che quella versione lì, sia per l'interpretazione vocale sua sia per l'arrangiamento strumentale, resta una delle più belle versioni di un brano dei Beatles. E così la carriera va avanti per tutti gli anni 60, incide per varie etichette, anche etichette importanti, dalla Savoy all'Atlantic, fino ad arrivare nei primissimi anni 70 a un periodo particolarmente pieno, fervido di bei dischi prodotti, in particolare per un'etichetta, per il catalogo Kudu, che era una sottoetichetta della CTI, etichetta gestita dal produttore Creed Taylor. E per questa etichetta lei incide alcuni dischi molto molto buoni, che risentono però molto chiaramente del suono che ormai a inizio anni 70 si andava sempre più a
imporre. Certo, tra l'altro, per esempio, questa Use Me fa parte di un album che si chiama Alone Again Naturally, che è una canzone di Don McLean famosa, un successo, sì, della musica, diciamo, di quello che poi si sarebbe chiamato Britpop, comunque insomma dell'ondata di musica britannica che invase gli Stati Uniti nella seconda metà degli anni 60, quindi è inevitabile che anche lei cavalchi anche un po' l'onda di quello spettacolo televisivo che l'ha portata alla luce.
Ah beh, sì, certamente. Però anche quando affronta il lato più pop del suo repertorio, lo fa comunque con una pronuncia profondamente nera e profondamente blues, e questa è la bellezza, secondo me, di Esther Phillips. E in questi dischi di questo periodo, tra cui il pezzo che abbiamo appena ascoltato, poi c'è da dire che sono dischi che fortemente impreziositi, se così si può dire, dalla presenza di un cast di musicisti pazzesco. Gli arrangiamenti in genere sono affidati a Pee-wee Ellis, sassofonista storico dei J-Biz di James Brown. E poi, non so, ci troviamo le chitarre di Cornel Dupree, Eric Gale, George Benson. Le batterie si spartiscono tra Billy Cobham e Bernard Purdy. Nei due brani che ascolteremo, Use Me, che abbiamo appena ascoltato, e il prossimo, c'è l'inconfondibile groove di Bernard Purdy. Ancora sassofonisti come Hank Crawford, percussionista Ayrton Moreira, bassisti come Ron Carter, insomma veramente il top dei musicisti.
A proposito di bassisti, credo che ruotasse da quelle parti anche Chuck Rainey, insomma anche lui faceva parte un po' dell'entourage della nostra festeggiata di
della
oggi.
Della CTI. E quindi insomma sono dischi molto solidi dal punto di vista strumentale, dell'arrangiamento strumentale, su cui poi lei splende sempre in maniera abbastanza evidente.
Un momento unione tra la sua attività artistica e le sue vicende personali, proprio rientra in questo momento storico, perché tra i dischi usciti per la Kudu di cui parlavi te c'è questo From a Whisper to a Scream, che più o meno parliamo dei primi anni 70, in cui c'è quel
72.
Perfetto, c'è quel brano che adesso andiamo ad introdurre, che insomma sembra proprio l'anello di congiunzione, perché è una cover di Gil Scott Heron e che parla di abusi di droga, insomma di tossicodipendenza, quindi insomma sembra quasi la chiusura del cerchio per certi versi.
Sì.
Quindi io direi a questo punto, penso che sia il caso di annunciarlo, te lo faccio fare, così lo ascoltiamo e poi finiamo il nostro racconto, che sicuramente ci sono ancora tante cose importanti da dire. Vai pure fai da speaker ufficiale.
Questo brano, appunto, come dicevi tu, composto da Gil Scott Heron, se non ricordo male, viene dall'album di Gil Scott Heron, Pieces of a Man, no?
Sì.
È una bellissima canzone, qui interpretata magistralmente da Esther Phillips, con un arrangiamento secondo me fantastico, e anche qui il cast dei musicisti è a dir poco eccezionale. C'è Dave Liebman ai sassofoni, Eric Gale alla chitarra, Bernard Purdy alla batteria, Airto Moreira alle percussioni, sassofono alto Hank Crawford, e anche qui appunto l'arrangiamento e la conduzione di Pee Wee Ellis. C'è da ricordare che con questo disco lei nel 72 riceve una nomination ai Grammy Award, alla fine il premio lo riceve, viene dato non a lei ma a Aretha Franklin. La storia vuole
che appunto capitasse proprio nell'anno di Aretha, certo.
Però la storia vuole che a fine cerimonia Aretha prende il premio e concretamente lo consegna a Esther Phillips, che secondo lei era più, in quel caso lì era più meritevole, era lei che lo doveva avere, ricevere, azione devo dire anche molto, molto bella da parte di Aretha.
È una generosità esemplare, insomma, non tanto riscontrabile, certo.
Assolutamente.
Allora, lanciamo questo brano, dai.
Prego. Home is where... Scusami.
Home is where the hatred...
The hatred is... Ogni tanto mi confondo con questo titolo. Sì. Tratto dall'album From a Whisper to a Scream, Esther Phillips, 1972.
Walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain, and it may not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watch me die. You keep saying, kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? That's why I live inside white powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks try to heal my broken heart. It might not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watch me die. You keep saying, kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die, can watch you die, watch you die, watch you die? You say, kick it, you keep saying, quit it. Did you ever try?
Home is Where the Hatred Is, composizione di Gil Scott-Heron, eseguita magistralmente da Esther Phillips, che è al centro delle nostre attenzioni oggi, 1 agosto 2024, ore 14:29. Per il quarantennale dalla sua scomparsa, abbiamo pensato di convocare il nostro amico ed esperto musicista Fabrizio Spera, che ce ne sta parlando diffusamente e ci ha appunto appena lanciato questo grande brano che ancora scorre forse troppo forte sotto le nostre voci. E insomma, tanta roba, come si dice in questi casi.
Sì, veramente un gran pezzo, un grandissimo arrangiamento, e la sua voce veramente si spicca su tutto. Ci sono questi archi, l'uso di questi archi che un po' fa preclude all'inizio di un certo uso di archi, poi che poi
degenera forse
un po', che poi sicuramente degenererà in qualche maniera, però contrassegnerà tutta una fase della musica nera, diciamo più commerciale. Quindi stiamo parlando della disco, che di lì a poco,
e infatti è lì che andremo a finire inevitabilmente.
Effettivamente sì, questo è un po' quell'uso quell'arrangiamento di archi preclude un po' lo svolgimento della storia, però devo dire che siamo ancora in un equilibrio perfetto, secondo me.
Basti pensare che quelli sono gli anni in cui emerge anche la Love Unlimited Orchestra di Barry White, che ne fa un utilizzo inizialmente molto congruo, nel senso molto calibrato e misurato, e poi un pochettino gli scappa la mano, se vogliamo.
Sì.
Allora, quindi siamo arrivati più o meno a metà anni 70, anzi un po' prima, e c'è questo, come dire, saliscendi, questa specie di ottovolante nel quale lei purtroppo si trova sempre a salire e scendere, discorsi appunto di momenti in cui deve mollare un po' tutto perché deve andarsi a curare, va in ospedale. Forse anche un po' prima questo accade, però insomma è un po' una caratteristica purtroppo che si porta dietro per tutta la sua carriera e per tutta la sua vita, questo della tossicodipendenza.
Non ne uscirà mai da questa situazione, è una storia anche di sofferenza, e ahimè questa percentuale, questa porzione di sofferenza è poi quello che spesso traspare anche dal suo timbro vocale, che in qualche maniera è strano a dirsi, però fa anche parte della sua personalità musicale. Effettivamente i due aspetti
marciano paralleli, certo.
Marciano paralleli, sono un po' indivisibili. E comunque nel 75 lei ha forse incontra il momento di maggior successo e riconoscimento commerciale, e questo lo fa ancora all'interno di questa produzione che abbiamo già più volte citato, questa del periodo legato all'etichetta CTI di Creed Taylor, con un album in cui lei ripropone un vecchissimo brano
della sua musa, se vogliamo.
Della sua musa, sì. Cioè, in realtà il brano non è, proviene dal, se non ricordo male, non ricordo bene da quale compositore, già negli anni 30, però la prima versione del brano di cui stiamo parlando, What a Difference a Day Makes, la prima versione conosciuta è quella di Dinah Washington, e in genere si attribuisce a lei il brano. E Esther Phillips, l'abbiamo detto prima, trova in Dinah Washington il suo primo modello vocale, e così esattamente alla metà degli anni 70 lei propone un arrangiamento, a questo punto possiamo dirlo in chiave disco di questo brano, e sta parlando ancora di una disco music ancora molto, diciamo, dignitosa,
perché è metà anni 70, dobbiamo arrivare al 77-78 per avere quella, diciamo, quell'esplosione senza controllo, certo, se vogliamo, insomma, indiscriminata, certo, della disco music.
E, e comunque al di là dell'indirizzo disco è un brano che ancora risente d'arrangiamento e di contributo di un cast di musicisti anche qui incredibile. Ci sono David Sanborn, Michael Brecker, Randy Brecker ai sassofoni, per dirne alcuni.
Steve Kahn alla chitarra.
Sì, e anche Joe Beck alla chitarra. E John Faddis alla tromba. Insomma, un gruppo ottimo. Tutti questi dischi, tra l'altro, sono registrati dal signor Rudy Van Gelder nei suoi studi storici, che sono gli studi dove sono del New Jersey, dove sono stati registrati praticamente tutti gli album più importanti del catalogo Blue Note, ma non solo. Quindi, insomma, è un prodotto che nasce in un ambiente ancora di altissimo livello. L'ispirazione però è quella dichiaratamente disco, quindi di un brano facile che tende a farsi piacere, e che altro dire?
Intanto possiamo dire una cosa, volendo trovare, diciamo, una conclusione commerciale a questo nostro ragionamento, anche se assolutamente involontaria e non premeditata, sono di facile reperibilità gli album di Esther Phillips, nel senso, dacci tre titoli di dischi che sono tuttora in commercio senza dover per forza ricorrere ai micidiali greatest hits che spesso bruciano.
No, allora, più o meno si trovano i suoi dischi, in particolare questi che abbiamo citato, questi del catalogo Kudu si trovano abbastanza. Magari non vengono stampati qui in Italia, quindi sono dischi di importazione, però insomma non è impossibile trovarli.
Quindi volendo dare tre titoli, abbiamo parlato appunto, io ne cito uno che è quello che dicevo io, che era questo Alone Again Naturally, che poi tra l'altro è quasi contemporaneo a quello che dicevi tu.
Sono tutte e due del 72, sia Alone Again Naturally che From a Whisper to a Scream.
Pensa un po', due dischi così in un anno.
Escono tutte e due nel 72 e sono entrambi reperibili. Il primo, Alone Again Naturally, in realtà è il secondo.
Sì, vabbè, cambia poco, insomma, se scegli una pezza all'altra.
Quello anche in LP si trova, mentre... mi correggo, sono tutte e due reperibili sia in LP che in CD.
Poi inevitabilmente citiamo il disco che porta il titolo della sua hit, What a Difference a Day Makes, perché comunque è un momento fondamentale della sua carriera, insomma, è un punto di svolta, insomma, è una parte caratteristica del suo percorso.
Certamente, di quella fase lì, quella appunto un po' più
borderline,
più borderline, ce n'è anche un altro che a qualcuno potrebbe far piacere, si intitola Capricorn Princess.
Anche del 76 vedo. Poi insomma comunque è una di quelle artiste che secondo me anche andare a beccare il disco, forse io eviterei quelli della fine della carriera, fine anni 70, inizio anni 80, anche se però ovviamente considerando il fatto che insomma c'è un percorso umano e anche un dramma, perché lei poverina muore a 48 anni per cancro al fegato, se non ricordo male, insomma c'ha problemi anche di insufficienza renale, insomma è comunque un documento importante della vita, della come dire, della tragedia umana che l'ha travolta, insomma.
Ora qui, cioè, noi oggi ci siamo concentrati più più sulla produzione anni 70, però in realtà in tutti gli anni 50 e 60 lei ha prodotto un sacco e ci sono dischi belli tipo Confessing the Blues, Burning, sono dischi non elettrici, quindi meno funk, però ancora molto blues, a volte con arrangiamenti orchestrali, insomma sono bei dischi, attenzione.
E poi ricordiamo anche quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il disco che contiene la cover dei Beatles, che pure quello è un piccolo gioiello, no?
Infatti.
Allora, sono le 14.40, caro Fabrizio, io come sempre ti ringrazio perché è sempre prezioso il tuo contributo, la tua, diciamo, puntuale disamina dell'oggetto delle nostre attenzioni, in questo caso Esther Phillips nel quarantennale dalla sua scomparsa. Ne abbiamo parlato appunto con una persona che ha un'autorevolezza particolare, soprattutto per quello che riguarda le uscite discografiche, non diciamo altro per non sembrare troppo spudoratamente di parte. E quindi a questo punto.
Però in questo caso veramente ho parlato da appassionato.
Sì, ma infatti non abbiamo fatto neanche menzione del negozio di Via del Pigneto che si chiama Plutopia, eccetera. Insomma, comunque, molte di queste cose, se volete, le trovate al Pigneto, è un'occasione buona per andare a sentire. A farsi consigliare, perché poi la cosa bella di questi negozi è che non hanno quella finalità spudoratamente commerciale, ma c'è anche il suggerimento. Io ricordo sempre un episodio avvenuto proprio nel negozio di Fabrizio, in cui lui, quasi deviandomi dall'acquisto di un album ancora sigillato, mi spostò su un album, su un CD usato che secondo lui era più importante da possedere, quindi diciamo quasi andando contro i suoi interessi, anzi sicuramente andando contro i suoi interessi, però fece l'ottimo suggeritore, quindi onore al merito.
Ma di che disco stiamo parlando?
Parliamo di un disco, oddio, adesso non mi viene in mente, poi te lo dirò, c'è un momento,
vabbè,
organista, adesso mi viene in mente, organista, importante.
Vabbè. Ah, ok, forse ricordo qualcosa, sì.
Fa anche qualcosa, bene. Adesso non mi ricordo niente. Vabbè, comunque, giuro, è così, è andata così, non sto facendo...
No, sicuro.
Allora, inevitabilmente ci congediamo da Esther Phillips con quello che è il brano che più facilmente viene associato alla sua voce, alla sua carriera e alla sua epoca. Quindi ringraziamo ancora Fabrizio Spera, gli auguriamo buone vacanze. E insomma, andatelo a trovare sia quando suona che quando vende.
Allora, a presto e grazie.
Grazie a te. What a difference a day makes, Esther Phillips.
What a difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day.
difference a day makes, and that difference is you.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.